Buongiorno, buongiorno, una nuova settimana con la consulenza, bentrovati da Claudia Demirkan. Il tema che affrontiamo oggi riguarda una condizione che può essere fisicamente e mentalmente invalidante a causa del forte dolore che provoca. Parliamo delle nevralgie, in particolare quelle facciali. Ce ne sono di diversi tipi e in generale sono causate da nervi danneggiati o irritati. Ma ci spiega tutto oggi sulle neuropatie il nostro ospite, il dottor Luca Valci, capo clinica di neurochirurgia all'ospedale regionale di Lugano e coordinatore del gruppo multidisciplinare per i dolori facciali. Buongiorno dottor Valci, benvenuto.
Buongiorno a lei, grazie dell'invito.
Grazie a lei per averlo accettato. Allora, tra poco entreremo nel dettaglio delle nevralgie facciali, quindi occipitale, del trigemino, atipica, ma diciamo subito che non esistono solo le nevralgie facciali. Nervi danneggiati o irritati possono causare dolore anche in altre parti del corpo.
Assolutamente corretto.
D'accordo, allora 076-321-1113 per messaggi WhatsApp e 0848-03-0808 per le telefonate. Tra poco. Alla consulenza c'è il dottor Luca Valci, capo clinica di neurochirurgia all'ospedale regionale di Lugano. Il tema che affrontiamo con lui oggi sono le nevralgie facciali. Come dicevamo, ce ne sono di diversi tipi, ma tutte coinvolgono i nervi. Allora, dottore, spieghiamo bene cosa sono le nevralgie, chiamate anche, se non sbaglio, neuropatie, dolore neuropatico o dolore neurogeno.
Sì, se mi consente io farei una piccola premessa.
Certo.
Anzitutto diciamo che quello dei dolori facciali, che poi li si voglia chiamare nevralgie, neuropatie o con altra parola, è un ambito della medicina estremamente complesso. E se volessimo individuare un termine, una parola che in qualche modo potesse ricollegare tutti questi fenomeni dolorosi, anche se hanno cause diverse, utilizzeremmo probabilmente il termine, l'aggettivo difficile. Perché questo? Anzitutto perché per il paziente è estremamente difficile gestire il tipo di dolore che può essere lancinante. Ma non solo è difficile comunicare ed esprimere la propria situazione sia in ambito familiare sia al personale curante. D'altro canto risulta altrettanto difficile per i curanti, specialisti o medici non specialisti, interpretare questi disturbi e metterli poi sotto un cappello diagnostico specifico. E questa è la ragione per cui per far fronte a questa montagna di difficoltà, l'unica possibilità è quella di mettere in campo, di schierare più specialisti in grado di valutare il singolo caso. Ed è un po' l'approccio questo che abbiamo imparato ad utilizzare, abbiamo messo in atto abbastanza recentemente, si tratta di febbraio di quest'anno, perché nell'ambito dell'ente abbiamo deciso di creare un gruppo di lavoro veramente plurispecialistico con figure di spicco e quindi abbiamo preso da una parte quelle che sono le discipline prettamente chirurgiche, quindi la neurochirurgia, la chirurgia maxillofacciale, la chirurgia otorinolaringoiatrica, le abbiamo accostate alle esperienze enorme del nostro centro del dolore, alle conoscenze dei radioterapisti e il tutto sorretto dalle colonne diagnostiche portanti che sono quelle del servizio di neuroradiologia e di neurologia. Quindi già da pochi mesi, facendo fronte alla patologia con questo armamentario, abbiamo visto i primi risultati e quindi pazienti finalmente curati con enorme soddisfazione da parte in primis del paziente ovviamente, ma anche del personale curante.
Ma questo è sicuramente confortante. Dottore, allora adesso veniamo a spiegare che cosa sono queste nevralgie, no? A seconda del nervo interessato esistono quindi diversi tipi di nevralgia facciale, no?
Sì, diciamo la testa è chiamiamolo così, un distretto estremamente peculiare, perché gli organi più nobili, cioè il tessuto nervoso inteso come cervello e comunque le strutture profonde, non sono quasi, diciamo, quasi del tutto provviste di strutture dolorifiche, cioè i tessuti non sono in grado di recepire il dolore. Se invece pensiamo a tutte quelle che sono le strutture di rivestimento del cervello, e quindi le meningi, in parte le strutture ossee, ma le stesse arterie, tutti i tegumenti, attorno, allora dobbiamo far fronte con, dei tessuti estremamente innervati. Cioè una miriade, un reticolo di nervi possono, entrare in linea di conto, andare incontro ad una sofferenza e quindi dare dei problemi specifici. Ovviamente il principe, quello che sta sulla piramide delle patologie di questo tipo, è il trigemino, che
Certo.
probabilmente tutti conoscono. È un nervo che, se lo consideriamo nei suoi aspetti buoni, ovviamente controlla l'80% dell'innervazione sensitiva e in piccola parte anche motoria della testa, e quindi ha una valenza vitale per le relazioni sensitive. D'altro canto, quando questo nervo è malato, i problemi possono essere veramente seri.
Dottore, cos'è che causa le nevralgie e poi chi ne soffre? È una condizione più comune negli anziani oppure può colpire a qualsiasi età una nevralgia?
Diciamo che l'età medio avanzate sono forse quelle più colpite, però un'epidemiologia definita la possiamo forse avere lì dove è chiara la patologia. Quindi, se parliamo ad esempio della nevralgia del trigemino, ci aggiriamo intorno a numeri con incidenza che vanno dai 4 ai 10 casi per 100.000 abitanti l'anno. In realtà noi sappiamo di questa patologia che tende ad interessare i pazienti sopra i 50-60 anni, e quindi c'è una predisposizione sicuramente nella fascia d'età. Possono essere colpiti anche pazienti giovani, ma in questo caso potrebbe esserci alla base una familiarità e quindi forse una causa genetica. Per quanto riguarda le cause specifiche di queste sofferenze, possono essere molteplici. Parlando sempre in primis della nevralgia trigeminale, purtroppo dobbiamo dirlo, da subito ci sono dei casi che vengono etichettati come idiopatici. Questa parola strana significa che il sintomo c'è, il dolore classico trigeminale, eppure non si trova la causa. L'ipotesi, perché siamo ancora in ambito di ipotesi, è che in qualche modo si tratti di una senescenza, cioè di un processo di invecchiamento a cui, così come va incontro, può andare incontro qualsiasi parte del corpo, anche il rivestimento di questo nervo, di questa struttura, può subire dei danni, delle alterazioni, e quindi condurre, anziché uno stimolo elettrico regolare, uno stimolo del tutto alterato, e quindi dare un'insorgenza di dolore. Se noi lasciamo in un angolo questa categoria cosiddetta idiopatica, abbiamo poi invece d'altra parte delle nevralgie, delle neuropatie che sono spiegabili con qualcosa invece di ben localizzabile, di tangibile, visibile. Posso fare un
Sì.
esempio. La nevralgia del trigemino in alcuni casi è causata da, chiamiamola così, un'interferenza, un cosiddetto conflitto in termini proprio anche medici tra due strutture anatomiche, ossia il trigemino da una parte, nella regione in cui origina alla base del cervello, con una struttura anatomica diversa, ad esempio un'arteria. Quindi l'arteria che è un elemento pulsante, se nel suo decorso incontra il nervo può in qualche modo irritarlo. È ovvio che questa è una spiegazione molto semplicistica, però è supportata dal fatto, e questo ormai da decenni, che una volta visualizzata questa problematica e operato il paziente, il tasso di successo, e con tasso di successo intendo la scomparsa del dolore, raggiunge percentuali dell'80-90%.
Dottore, i sintomi sono diversi, no? In base alla localizzazione della nevralgia. Quelli più comuni sono dolore, intorpidimento e formicolio nella zona interessata. Ma come avviene la diagnosi? Una persona sente dolore e va dal medico, di solito il medico curante. Poi che succede?
Diciamo che questa è la patologia o l'ambito di patologia che forse è il più difficile da diagnosticare, o meglio, dove la diagnosi forse ha una valenza maggiore rispetto al trattamento. Ossia, nel momento in cui conosciamo l'origine, allora diventa relativamente facile dare una mano al paziente in termini di terapia. Quando il paziente sviluppa, diciamo così, stando sul vago, un dolore al volto, non è giusto ovviamente cercare da subito di etichettarlo con una specifica nevralgia. Quando questo disturbo diventa però persistente o comunque assume delle caratteristiche estremamente limitanti, fastidiose o altro, è giusto che il primo, chiamiamolo così, cancello di controllo del sintomo rimanga il medico curante. Sicuramente il medico curante riesce da subito a fare un primo inquadramento e a capire se siamo in un ambito di patologia iperspecialistica, che quindi deve essere dirottata a un centro diverso, oppure se può essere gestita in modo un pochettino più semplice. È caratteristico il fatto che quasi tutte le persone che sviluppano dei disturbi del genere come primo referente abbiano l'odontoiatra. E questo perché ovviamente risentendo di un dolore a livello di un dente, di un'arcata dentaria, va da sé che ci si rechi, ecco, dal proprio odontoiatra per cercare di trovare una causa di questo tipo.
A proposito di denti, dottore, scusi se la interrompo, il signor Carlo ci scrive e dice che dopo una seduta regolare dal dentista ha notato un forte dolore al collo e alle mandibole e ha utilizzato un potente analgesico. Non pone la domanda, ma evidentemente si sta chiedendo se i nervi sono stati coinvolti.
Allora, in ambito odontoiatrico, la manipolazione di quelli che sono i rami periferici di questo nervo citato prima, il trigemino, è nell'ambito della regolarità, della normalità. L'odontoiatra deve necessariamente a volte gestire queste terminazioni nervose, che quindi possono essere stimolate, irritate o altro. Il problema è che il sistema trigeminale non è un sistema di veicolazione del dolore a sé, ma è estremamente connesso con strutture vicine, quindi il fatto che il dolore addirittura arrivi ad irradiare a livello cervicale e coinvolgere la mandibola è soltanto la conferma di quello che sappiamo anatomicamente, che i centri di controllo del dolore sono appunto al confine tra le regioni, diciamo, profonde del cervello che controllano il viso e le regioni profonde della colonna cervicale, ossia siamo alla transizione tra testa e collo. Quindi è un sintomo, direi, del tutto aspettato questo.
Dottore, va detto che la nevralgia non è pericolosa, non al punto da mettere in pericolo la vita di solito, no? Però può essere fortemente invalidante a causa del dolore imprevedibile, grave, insomma, che provoca.
Assolutamente. Questa è un'osservazione che ritengo molto importante, perché ci troviamo molte volte confrontati con pazienti che, oltre ad essere disperati per il sintomo dolore, sono preoccupati per una prognosi. Cioè hanno questa sensazione che il dolore in qualche modo li possa portare poi, per la patologia di base, ad una strada evolutiva, peggiorativa, e quindi magari il paziente si chiede, ma io tra 2-3 anni cosa avrò? Ecco. E qui è importante dire che la nevralgia, non solo trigeminale, diciamo la nevralgia o la neuropatia in sé, se parliamo dei dolori facciali, nella stragrande maggioranza dei casi è rappresentata dal sintomo dolore, non ha questo carattere di evolutività, non ha delle brutte prognosi. Ci sono ovviamente dei settori di nicchia in cui dobbiamo fare i conti con cause specifiche che generano queste nevralgie, e quindi purtroppo anche patologie gravi come ad esempio tumori, malformazioni vascolari, la stessa sclerosi multipla. In quest'ambito allora la prognosi va ponderata e va studiata sulla base di quella che è la patologia di base, ma non tanto della nevralgia in sé, che diventa il sintomo della condizione che sta al di sotto.
Come si tratta la nevralgia? Si parte trattando il dolore, immagino.
È importante dire questo. Io penso che sia sempre pagante ragionare in termini di trattamento che deve essere inizialmente il meno invasivo possibile, e poi avere in riserva la possibilità di fare una piccola escalation ed andare sui trattamenti sempre più complessi e più delle volte anche un po' più invasivi. Faccio un esempio, prendiamo sempre la nevralgia trigeminale perché si presta. Una volta che abbiamo individuato questo come sofferenza del nervo trigemino, con le sue caratteristiche classiche, che sono i dolori di brevissima durata ma di intensità assolutamente intensa, a quel punto possiamo decidere di iniziare un trattamento. Può essere il medico curante, come abbiamo detto, possiamo invece già essere in ambito più specialistico, e di solito sono i colleghi della neurologia che gestiscono questi ambiti, perché hanno una conoscenza estremamente approfondita dei farmaci che si utilizzano in questo settore. Sono farmaci in genere che nascono come antiepilettici. Faccio un esempio, il Tegretol, che è un farmaco ormai conosciuto da moltissimi anni, estremamente efficace in questi pazienti, tanto da consentire ad alcuni di vivere una vita tranquilla, senza attacchi o senza problematiche maggiori, assumendo questo farmaco. Ultimamente ci sono dei farmaci della stessa famiglia, di ultima generazione, che permettono all'organismo di essere metabolizzati con, diciamo, più facilità, e sono farmaci che in qualche modo possono dare anche un po' meno effetti collaterali, sia a livello ematico sia a livello a livello psicologico, comunque ecco, con meno impatto sul sensorio e sullo stato di vigilanza. Una volta provato, diciamo, il trattamento farmacologico, questo può funzionare oppure ovviamente può non funzionare, e da lì in poi si deve entrare in una sorta di programma per vedere se possiamo aiutare il paziente. A disposizione c'è un ventaglio di possibilità veramente enorme. Il tutto dipende, cioè il cosa utilizzare dipende dalla diagnosi. Abbiamo detto, se riusciamo ad appurare la presenza di un conflitto cosiddetto neurovascolare tra un'arteria e il nervo trigemino, si è sempre abbastanza propensi, conoscendo l'impatto importante positivo che gli interventi hanno su questa patologia, il proporre l'intervento chirurgico. Però è giusto rispettare delle scalette e cercare di trovare un trattamento che, io penso sempre, sia costruito in modo quasi sartoriale sul paziente, perché non è detto che quello che il medico pensa sia applicabile, giusto su un paziente, vada necessariamente bene per lui in quel particolare momento della vita. E quindi si cerca di fare un dialogo e trovare un compromesso. Ad esempio, nell'ambito del nostro gruppo di lavoro abbiamo visto negli ultimi mesi la possibilità di aggredire queste branche sofferenti del trigemino con delle iniezioni periferiche, ambulatoriali, che possono dare sollievi anche molto importanti. Nel caso in cui si dovesse invece fare il passo, diciamo, più un passo in più verso procedure invasive, allora si apre un ventaglio ben più ampio. A disposizione abbiamo le tecniche cosiddette lesionali. Cosa significa? Significa che possiamo utilizzare degli strumenti che vanno a creare un danno sul nervo che produce il dolore, in modo da neutralizzare la sua capacità di condurlo. Ad esempio, è possibile raggiungere, con tecniche abbastanza sofisticate che facciamo con l'attacco intraoperatoria, una regione, una sorta di centralina di smistamento delle fibre del trigemino, che è il cosiddetto ganglio di Gasser. È una struttura che è ben raggiungibile sotto guida radiologica, appunto sotto guida TAC, e qui possiamo andare a creare un danno. Il danno può essere un danno chimico, cioè andiamo ad applicare delle sostanze che in genere sono ad origine alcolica, e l'alterazione chimica che ne deriva può far sì che il sintomo dolore non venga più trasmesso. Se stiamo sempre in ambito lesionale, possiamo ad esempio creare un danno meccanico, e allora possiamo andare a comprimere queste strutture con un palloncino. Altra possibilità è quello di creare il nostro danno con del calore, e quindi in questo caso con un elettrodo faremo una cosiddetta radiofrequenza, andiamo tra virgolette a bruciare una parte del nervo, in modo ancora una volta da non lasciargli trasmettere il sintomo dolore.
Dottore, magari rientra nell'ambito di quello che sta dicendo lei. Dal pubblico chiedono quanto dura l'effetto delle iniezioni di botulino, quindi iniezioni di tossine botuliniche che paralizzano i tessuti. È usato?
Sì, allora diciamo che nel suo grande utilizzo in ambito medico, il botulino viene usato anche in questo caso per le nevralgie. È stato tentato e viene ancora utilizzato per la nevralgia del trigemino, anche se verosimilmente non abbiamo visto dei risultati lampanti, e comunque i benefici risultano transitori nell'arco di settimane, massimo mesi. Diversa è l'applicazione di altri agenti di derivazione alcolica sulle terminazioni periferiche, e in questo caso l'effetto è forse un pochettino più lungo, siamo nell'arco di alcuni mesi, e tendiamo ad utilizzarli nella popolazione anziana, dove è possibile dare dei lunghi periodi di sollievo senza sottoporre il paziente a procedure complesse, invasive o comunque con alcuni rischi.
Dottor Valci, diamo spazio a qualche domanda del pubblico. La signora Sandra dice: mi hanno diagnosticato la degenerazione dei dischi dell'articolazione della mandibola, ho dolori molto invalidanti da 4 mesi, come può essere curata? E aggiunge: l'artrocentesi con acido ialuronico o la protesi sono indicate?
Allora, qui entriamo nell'ambito iperspecialistico, che ovviamente sarebbe un po' il pane per i nostri colleghi chirurghi maxillofacciali. Io suggerirei di fare un passetto indietro, perché alcuni pazienti ci arrivano con diagnosi del genere già impostate, poi si tende a costruire un trattamento d'emblée sulla base di questo. Bisognerebbe, ecco, essere assolutamente certi che il sintomo dolore arrivi da questa problematica. Nel caso in cui si trattasse di un'artrosi grave dell'articolazione temporomandibolare o altro, probabilmente potrebbe entrare in linea di conto anche un approccio chirurgico, però ecco, questo dovrei lasciarlo ai chirurghi maxillofacciali.
Certo, sì. La signora Elisa invece dice: ho sofferto per 3 anni di dolori ai denti e alla testa. L'unica terapia che mi ha aiutato è quella neurale, eseguita da uno specialista del dolore a Zurigo. Questi dolori cronici mi hanno portato ad una depressione. Sono grata di aver trovato questo medico che mi ha ridato la voglia di vivere.
Sì, diciamo questo finale positivo è molto appagante, ecco, in un paziente che ha fatto un percorso così difficile. Dobbiamo ricordare questo: noi siamo abituati nella medicina tradizionale a ragionare in termini di farmaci estremamente conosciuti, che quindi vengono applicati in un settore altrettanto conosciuto, in qualcosa che vediamo sulla risonanza, eccetera. Quindi tutto molto tangibile. In realtà, nel trattamento del dolore, per di più del dolore facciale, che è una patologia di nicchia, sappiamo che i circuiti del dolore sono assolutamente complessi e risentono di trattamenti non solo farmacologici, ma anche di modulazione degli aspetti psicologici, e gran parte delle strutture profonde, diciamo cerebrali, sono coinvolte quando il paziente soffre di queste patologie. Quindi un approccio che sia magari non quello classico può sicuramente portare a benefici inaspettati.
La signora Henriette, sempre dal pubblico, chiede: l'intervento chirurgico è sicuro al 100%?
Allora, quando parliamo di intervento chirurgico dovremmo aprire un ventaglio di chirurgie possibili. Forse per semplicità di risposta mi baso su quello che è l'intervento chirurgico che viene proposto per la nevralgia trigeminale. In questo caso abbiamo detto il tasso di successo è estremamente elevato e paradossalmente è sempre da decenni risultato elevato anche in pazienti in cui questo conflitto neurovascolare non fosse del tutto chiaro sulle risonanze magnetiche, cosa che invece riusciamo a vedere benissimo al giorno d'oggi. Quindi il tasso è sicuramente alto, siamo sul, abbiamo detto, 80-90%, e quindi quando si propone al paziente un intervento di questo tipo lo si fa in qualche modo abbastanza cuor leggero, molto fiduciosi sul fatto che il paziente possa risolvere il suo problema. Sta di fatto però che la diagnosi deve essere corretta. Ecco, non dobbiamo fare il passo falso di scivolare su una diagnosi sbagliata.
Sempre dal pubblico dicono: con la nevralgia al trigemino mi aiuta tanto l'agopuntura, i farmaci ormai non hanno più effetto sul dolore. Ecco, dottore, cosa pensa delle terapie alternative, agopuntura, tecniche di rilassamento, possono aiutare, no?
Sì, proprio per ricollegarmi un attimo alla complessità dei circuiti neuronali del dolore di cui abbiamo accennato prima, devo dire che la collaborazione con specialisti di discipline che si occupano di dolore, ma con un'ottica, un punto di vista diverso dalla medicina classica, diciamo così, è estremamente prezioso. Noi abbiamo preso già contatto con i nostri agopunturisti e penso che il messaggio da parte nostra, che ci occupiamo di questa branca, sia quella del dire anche sul territorio a persone che si occupano, che prendono in carico questi pazienti con altri punti di vista, quindi dall'agopunturista al fisioterapista, agli stessi odontoiatri, ecco, il messaggio è: ben venga che possiamo affrontare il problema assieme, perché ci sono degli aspetti di altri specialisti e un modo di lavorare che noi assolutamente ignoriamo e che sono di enorme aiuto per la gestione di questi pazienti.
Chiudiamo con questo messaggio dal pubblico, al quale le chiedo di rispondere brevemente perché non abbiamo più spazio. Da qualche mese non riesco a mangiare perché quando mastico sul lato della mascella destra sento come una scossa con 2 o 3 scariche forti. Sto prendendo antinfiammatori su consiglio del medico, ma non si risolve. Un consiglio? chiedere?
Allora, consiglierei banalmente, se è già stato passato il vaglio del medico curante, di contattarci per una visita e saremmo assolutamente contenti di dedicarci al caso della signora.
Certamente, presso l'ente ospedaliero cantonale. Ringrazio il dottor Luca Valci, capo clinica di neurochirurgia all'ospedale regionale di Lugano e coordinatore del gruppo multidisciplinare per i dolori facciali. Grazie davvero per essere stato con noi.